Radio Immagina.
Per tornare a parlare sicuramente del conflitto in Ucraina, partendo da quello che ieri è stato l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Strasburgo. Intanto buon pomeriggio e bentornato a Radio Immagina al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei Enzo Amendola, ben trovato.
Grazie, buon.
Eccoci qua Amendola, grazie per essere con noi. Allora, intanto io vorrei dare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici una notizia, visto che siamo in diretta a questo punto della giornata, insomma cerchiamo un po' anche di riassumere quelle che sono le notizie di inizio giornata. Allora, la decisione dei Paesi membri dell'Unione Europea sul sesto pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione Europea non arriverà probabilmente oggi, questa è la previsione raccolta da fonti europee mentre è in corso la riunione del Coreper, i rappresentanti permanenti dei 27 presso l'Unione Europea. Tutti i paesi avrebbero chiesto più tempo per esaminare il documento che Bruxelles ha trasmesso solo alla mezzanotte di ieri. Una nuova riunione del Coreper è stata fissata per venerdì, ma potrebbe essere anticipata a domani. L'obiettivo della presidenza di turno francese è quello di arrivare al varo del nuovo pacchetto di sanzioni prima del fine settimana. Allora, partiamo da qui, sottosegretario Amendola. Insomma, queste nuove sanzioni, secondo lei, appunto, sì, ci sarà questo stop, ma arriveranno entro la fine della settimana?
Le sanzioni sono proporzionali a quello che succede purtroppo in Ucraina. Noi vogliamo fermare le atrocità della guerra, vogliamo che si riapra subito il negoziato, come ha testimoniato ieri la telefonata del presidente Macron a nome del Consiglio europeo, perché pensiamo che la via negoziale politica sia superiore sempre più forte di quella che è un'invasione armata russa che sta provocando innanzitutto vittime civili. Quindi le sanzioni sono utilizzate per spingere a quella che è la necessità storica che abbiamo di fronte, cioè far cessare un conflitto nel cuore dell'Europa, e sono proporzionali a quelle che sono le scelte invece purtroppo continue del Cremlino di continuare con queste operazioni armate.
Certo. Senta, sottosegretario Amendola, ricordava ieri questa telefonata tra il presidente riconfermato poi, Emmanuel Macron, e Vladimir Putin, no? Due ore di colloquio che però di fatto, almeno come leggiamo oggi sui quotidiani, non hanno prodotto nulla di significativo. Allora, le chiedo, questo che cosa significa, visto che lei è uno di quelli che per esempio insiste molto, no? Per tornare sulla strada della diplomazia. Le do anche un'ultima ora che forse chiarisce meglio il quadro. Leggo dal sito della stampa.it: il Cremlino spegne le speranze, nessun accordo sull'incontro tra Putin e il Papa, la Chiesa russa tono errato sul colloquio di Cirilla. Insomma, questa ad oggi 4 maggio è la situazione. Che cosa manca secondo lei? Che cosa serve per tornare al tavolo negoziale?
Ma quello che c'è, lo dimostra la telefonata di Macron, che è anche Presidente del Consiglio europeo di turno, le parole del Premier Draghi, le continue sollecitazioni che arrivano da tutti i paesi. L'Europa è unita per chiedere il negoziato, per chiedere di fermare i bombardamenti. Quindi quello che c'è, ed è sicuro, è la voglia espressa in maniera unitaria, determinata, testarda dell'Unione Europea di fermare questi bombardamenti. Questo è l'elemento principale. Quello che non c'è è ancora la possibilità da parte del Cremlino di fermare, avere uno stop ai bombardamenti e di riaprire il tavolo negoziale con quello che ovviamente è il depositario della volontà ucraina, che è il presidente Zelensky. A noi va bene in qualsiasi formato, in qualsiasi luogo, a qualsiasi orario, perché quella è la volontà espressa. Quindi quando si ripete spesso l'Europa deve chiedere, l'Europa lo sta chiedendo in maniera continuativa, in qualsiasi luogo, in qualsiasi ambito, e anche con le iniziative del presidente Macron, di Mario Draghi, di Olaf Scholz, di tutti i leader europei che su questa linea sono uniti, non ci sono deroghe.
Certo, è chiaro. Senta, visto che è una notizia che ci siamo lasciati alle spalle da pochi giorni, a Radio Immagina ce ne siamo occupati molto, mi riferisco alle presidenziali francesi e alla rielezione di Macron, quanto è importante quest'asse Italia-Francia?
Ma è un asse che si è solidificato nel tempo, negli ultimi anni, il trattato del Quirinale, il lavoro fatto insieme per il Next Generation, quando non eravamo maggioranza e siamo poi diventati maggioranza per firmare l'accordo, un lavoro che continua anche per cambiare l'Europa. Un anno fa Sassoli e Macron aprirono questa conferenza sul futuro dell'Europa che si chiuderà il 9 maggio e c'è uno spirito comune a cambiare, a rendere l'Europa più autonoma, più forte per le sfide che sono anche tragiche come quelle che stiamo vedendo e per delle scelte all'altezza dei tempi, quindi è un rapporto solido tra i due paesi come con la Francia, con la Spagna, con i paesi che devono portare fuori l'Europa da una fragilità degli ultimi decenni.
Certo. Allora, sottosegretaria Mendola, torniamo a quello che ieri è stato l'intervento di Mario Draghi a Strasburgo. Intanto le faccio ascoltare un brevissimo passaggio del Presidente del Consiglio, la riporto alla questione diplomazia. Sentiamo un attimo insieme Draghi.
Aiutare l'Ucraina vuol dire soprattutto lavorare per la pace. La nostra priorità e raggiungere quanto prima un cessate il fuoco per salvare vite e consentire quegli interventi umanitari a favore dei civili che oggi restano ancora molto difficili. Una tregua darebbe anche nuovo slancio ai negoziati che finora non hanno raggiunto i risultati sperati. L'Europa può e deve avere un ruolo centrale nel favorire il dialogo. Dobbiamo farlo per via della nostra geografia, che ci colloca accanto a questa guerra e dunque in prima linea nell'affrontare tutte le sue possibili conseguenze. Dobbiamo farlo per via della nostra storia, che ci ha mostrato capaci di costruire una pace stabile e duratura anche dopo conflitti sanguinosi. E l'Italia, come paese fondante dell'Unione Europea, come paese che crede profondamente nella pace, è pronta a impegnarsi in prima linea per raggiungere una soluzione diplomatica.
Allora, sottosegretaria Mendola, così appunto un momento dell'intervento del Presidente del Consiglio Draghi, che poi è stato un intervento lungo, interessante, molto spesso a braccio. Draghi ha di fatto tracciato un progetto di rifondazione dell'Unione, no? Ha parlato degli Stati Uniti d'Europa, ha parlato di difesa unica, di coordinamento energetico, di revisione delle regole fiscali e del patto di stabilità, di politiche migratorie comuni, anche perché ha ricordato le istituzioni sono inadeguate per le sfide che stiamo vivendo. Insomma, sarà facile portare a casa questo incontro, questo confronto, perché insomma l'impressione è che non tutti poi la pensino allo stesso modo, no? Penso all'Italia, penso alla Francia.
Ma mi lasci innanzitutto dire che queste parole espresse ieri dal Presidente Draghi, una bella giornata, anche con il sostegno dei maggiori gruppi parlamentari europei che sono intervenuti.
Lei ieri era lì, giusto, ad ascoltare il Presidente del Consiglio.
Sì, ero lì e queste parole sulla posizione della pace, io credo che siano delle parole molto chiare, molto in linea con quello che è l'orientamento che ha fatto votare una mozione unitaria al Parlamento, che sono poi nell'ispirazione anche delle parole del Presidente Mattarella e fanno un po' luce su una polemica in queste ore che onestamente a volte non si comprende. Questa è la posizione dell'Italia e deve essere la posizione ovviamente dell'Europa, cioè fare di tutto per far cessare i bombardamenti e riaprire il negoziato e testardamente in maniera continuata riprendere questo appello e questa posizione che è abbastanza netta. In più il discorso è un discorso, come dicevo, per ricostruire un'Europa su un federalismo pragmatico, un federalismo ideale, inteso come una solidarietà, perché su tanti temi, unione energetica, migrazione, governance economica, l'Europa si basa su dei trattati firmati nel 2007 e il mondo è cambiato e quindi ci vuole molto coraggio, molta forza, perché per le sfide di oggi serve un'Europa più all'altezza, più autonoma dal punto di vista delle sue capacità. E l'Italia si è messa con questo discorso, col Presidente Draghi, dalla parte delle riforme. Ora vedremo gli altri paesi, oggi credo che il Parlamento chiederà proprio sulla scorta della conferenza sul futuro dell'Europa di rivedere i trattati, di rivedere quelli che sono i punti a volte mancanti, come l'Unione Europea della Salute o dell'Energia, e altri invece che sono limitati nel tempo. Penso per esempio al diritto di veto in politica estera, a strutture come quella suggerita da Enrico Letta per un allargamento che sia forte, come
la Confederazione Europea proposta. Sì.
Quindi sono tutte scelte che devono essere abbracciate con coraggio, con spirito riformista, e l'Italia è uno dei primi paesi, non solo per il voto che c'è stato in Parlamento la settimana scorsa, unitario nella maggioranza, ma anche per le parole molto nette del Premier, a mettersi sulla strada, a chiedere di mettersi con coraggio sulla strada delle riforme. Io credo che sia nello spirito proprio di un paese fondante come l'Italia, andare sempre oltre, non fermarsi, e di fronte alle contraddizioni, alle atrocità come la guerra, cercare di fare questo continente un soggetto politico, un attore globale sempre più determinato, ma con nuove capacità.
Certo, senta sottosegretario Letta, visto che abbiamo ancora qualche secondo a disposizione, quindi insomma prossimo appuntamento potrebbe essere questa conferenza dell'Unione Europea sulla spesa militare, sul progetto di un esercito comune, così come auspicato da Draghi ieri?
Noi abbiamo chiesto innanzitutto di procedere su una revisione di alcuni elementi fondamentali, penso anche alla governance economica, il Next Generation è stato uno spartiacque. Abbiamo chiesto anche una conferenza sulla difesa comune, che è un grande spartiacque nella storia europea, e anche perché ci sono tanti strumenti d'arma, tante spese che sono divise in 27 paesi, che invece oggi potrebbero vedere non solo una sua economia di scala dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della funzionalità, rendere l'Europa più unita. Quindi la proposta di una conferenza sulla difesa va nel quadro di quelle che sono state le scelte fatte negli ultimi mesi ai consigli europei.
Certo. Siamo in chiusura, Amendola, senta, la riporto al conflitto in Ucraina. Lei ha capito quali sono i veri obiettivi di Putin? Si fermerà all'Ucraina o invece l'obiettivo è un altro?
La mia impressione, ripetuta anche ultimamente da Lavrov sui canali televisivi italiani, del cosiddetta denazificazione, credo che sia relativa a un cambio di assetto politico in Ucraina, ma questo nel diritto internazionale, come nella logica della convivenza pacifica dei popoli, non può esistere. Uno Stato sovrano ha diritto di scegliere quella che è la sua vita, quelle che sono le sue strutture. Non è possibile nel mondo di oggi pensare che un altro Stato con la violenza e la prepotenza possa cambiare gli assetti politici di un suo vicino. Questo è inaccettabile ed è difficile voltarsi all'altra parte oppure fare equiparazioni tra l'aggressore e colui che ha aggredito. Per questo noi, ovvio, insisteremo, e lo stiamo facendo testardamente, dobbiamo continuarlo a fare, anche con una grande coesione, vorrei dire, tra le forze politiche in Italia come in tutta Europa, a uscire da questo dramma, e se ne esce ovviamente con la logica e il diritto internazionale, non con la logica del più forte.
Certo. Allora, lo ricordo, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Enzo Amendola, grazie per essere stato con noi quest'oggi a Radio Immagine, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.